Ci ha lasciato un grande fotografo e un grande uomo, Sebastião Salgado, e rendiamo omaggio al suo talento e al suo impegno. Due mostre complementari mettono in scena la passione di un altro grande fotografo, Mario Giacomelli. A Roma il suo rapporto con l'arte, a Milano con la poesia. All'Accademia Carrara per riscoprire gli anni di Lorenzo Lotto a Bergamo. E ancora Olivo Barbieri, Spazi Altri alle Gallerie d'Italia di Torino, la grande sensibilità espressiva sua ci racconta la Cina. Da oggi Villa Borromeo Dadda ad Arcore ospita opere confiscate, recuperate dallo Stato. Buon sabato, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con i girasoli, con le arti visive, con me Tiziana Ricci. Come sempre, dopo la trasmissione, ci trovate in diretta, in podcast, nel sito di Radio Popolare. La foresta amazzonica e i popoli indigeni hanno perso un padre. Non solo, come dicevamo nel sommario, non solo un grande fotografo, tra i maggiori del XX e del XXI secolo, tanto che Wim Wenders gli ha dedicato un documentario, Il sale della terra, nel 2014. Fotografo pluripremiato, noi l'abbiamo incontrato nella bella mostra La fabbrica del vapore, dove il percorso ci mostrava il suo lungo e impegnato lavoro. Ce l'aveva raccontato nei dettagli, passava mesi nella foresta in condizioni difficili.
Per fare un lavoro come quello, il faut beaucoup de temps, beaucoup de années. La quantità d'années de travail que cette expo représente.
Per fare questo lavoro ci vuole molto tempo, ci vogliono davvero, mi ci sono voluti molti anni e devo dire, per mettere insieme tutto il materiale per la mostra che visiterete, io ho impiegato dai 9 ai 10 anni e io ho dovuto recarmi parecchie volte in Amazzonia, in modo particolare nel periodo intercorrente tra il 2013 e il 2019. Sono stati 7 anni di lavoro molto intenso. Io ho compiuto 58 viaggi in Amazzonia e ho passato in Amazzonia molto molto tempo. Già il fatto che il mio progetto sia stato accettato è stata una cosa molto importante. Dovete tenere presente, per esempio, che per un progetto di questo genere occorre percorrere delle lunghe distanze e avere tutta una serie di autorizzazioni. C'è la Fondazione Nazionale per la Protezione degli Indigeni che deve concedere la sua autorizzazione, il Ministero di Grazia e Giustizia deve dare la sua permesso e anche bisogna avere l'autorizzazione dei capi tribù. Poi, dopo aver avuto tutte queste autorizzazioni, uno parte, arriva e non trova gli esponenti della tribù con i quali voleva parlare, perché magari si sono recati a pescare o a cacciare, e allora bisogna aspettarli, talvolta anche per 2 settimane. Dopodiché si può tornare a pescare e a cacciare con loro. È una realtà questa del mio lavoro, nel senso che si sa quando si parte, ma non si sa di fatto quando si può uscire dall'Amazzonia con il lavoro fatto. E quindi dobbiamo organizzare delle vere e proprie spedizioni fatte da 15-20 persone e trasportare tutto su delle piroghe, perché è l'unico mezzo di trasporto concesso. In più la Fondazione Nazionale per la Protezione degli Indigeni non ci permette di consumare il cibo locale, autoctono, quindi dobbiamo portarci noi il nostro cibo. In genere io devo caricare 4 piroghe, quindi mi ci vogliono 4 uomini che guidino queste piroghe, e poi quello che noi in Brasile chiamiamo appunto il capoguida, cioè colui che, per esempio, ti indica dove puoi pescare o dove puoi trovare la frutta e quale frutta consumare. In più ci vogliono ovviamente dei cuochi, anche dei traduttori, anche degli antropologi, quindi bisogna mettere insieme una vera e propria squadra, una squadra di persone che sia disposta a vivere e a convivere con loro. Quindi questo vi dà la dimensione di quello che uno affronta quando fa.
E questo è quello che ci aveva raccontato Sebastião Salgado in occasione occasione della mostra qui a Milano, alla Fabbrica del Vapore. Però già dagli anni 70, anche in altri paesi come il Sahel, l'Angola, il Mozambico, con la cara moglie Leila, con cui aveva dato vita un'agenzia autonoma, Amazonas Image, dopo aver lasciato la Magnum. Oltre alle fotografie con cui documentava la bellezza, tutti abbiamo in mente Genesi, la mostra e il meraviglioso libro, e documentava la bellezza e il pericolo che corre la natura, però aveva un importante progetto per la riforestazione. Infatti con questo progetto sono stati ripiantate, riforestate ampie zone della foresta amazzonica, proprio per arginare lo scempio che l'uomo sta compiendo. Negli anni 90 poi aveva lavorato molto sul tema delle migrazioni umane, e insomma molte mostre, molti libri, In cammino, I bambini in cammino. Nel 2013 aveva sostenuto la campagna per salvare gli Awa del Brasile, la tribù più minacciata del mondo. Le sue fotografie non erano estetizzanti, qualcuno aveva detto, aveva annotato questa cosa, ma secondo me invece era la bellezza al servizio dell'etica. Insomma, ci ha lasciato un grande fotografo e un grande uomo che ci mancherà.
Corbi lasso Monte Carlo simi a Fursti Mala.
Aba lama risti kota stock war instigator rota solti solti mi mi la tu solti la tu costa bravo a la mi dai no la caccia morti la tu a la lascia.
E adesso ci occupiamo di un altro grande fotografo e due mostre collaterali gli rendono omaggio. Mario Giacomelli a Milano, a Palazzo Reale, il fotografo e il poeta, mentre a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, il fotografo e l'artista. Sono due mostre, due grandi mostre in occasione del centenario della nascita, organizzate con l'archivio di Mario Giacomelli e curate da un curatore di grande prestigio, Bartolomeo Pietromarchi.
Questo grandissimo artista, prima che fotografo, che secondo me ha davvero è una parte importante della nostra cultura visiva, della nostra cultura artistica contemporanea, e questo abbiamo voluto dimostrare con queste due mostre e una grande pubblicazione, per far capire innanzitutto quanto Mario Giacomelli fosse stato davvero un artista sperimentatore,
un grandissimo sperimentatore
che partiva sì dallo scatto fotografico, ma in realtà una gran parte del suo lavoro avveniva poi in camera oscura e soprattutto nella stampa, tanto che questa cosa ha creato la grande fortuna di avere oggi a disposizione più di 40.000 stampe originali, e tutte le fotografie, tutte le immagini che sono state esposte sia a Roma che a Milano sono stampe originali. Quindi
vintage.
Assolutamente vintage. Tutte fatte
preziose
da lui, tutte fatte stampate. Perché per lui la stampa era una parte del processo creativo, quindi partendo da questo assunto, a Roma abbiamo voluto dare un'attenzione maggiore ai suoi rapporti
con le arti visive,
che sono stati dei rapporti anche personali, ad esempio con Burri e con Cucchi, loro si conoscevano, mentre su altri più di sensibilità comune, come con Afro e come con Cunellis. E poi alla fine abbiamo, tutti questi artisti ci sono in mostra per l'appunto, e poi abbiamo voluto finire questo dialogo, questo rapporto con la sua opera, con un grandissimo artista fotografo contemporaneo che è Roger Ballen, che ha sempre dichiarato invece al contrario quanto lui si fosse ispirato a Mario Giacomelli. E questo è una cosa che per noi è estremamente importante come segnale di quanto oggi ancora Giacomelli sia importante anche per le nuove generazioni. Invece qui a Milano l'altro grandissimo aspetto della sua opera è stato il rapporto che ha avuto con la poesia.
Mi spieghi questo tradursi della poesia, dell'elemento poetico in immagine, perché lì lui fa una cosa grandiosa.
Esatto, lui pensa proprio all'immagine come una sorta di parole, di versi che infatti lavora per serie, non lavora per singola immagine.
Se su ogni questione, ogni elemento facesse una grandissima ricerca, una grandissima sperimentazione.
Assolutamente sì, tra l'altro torna tante volte su delle immagini anche scattate molto tempo prima, addirittura negli anni 50, 60, e le ripropone all'interno di serie invece in cui ha costruito proprio per l'occasione. All'inizio si ispira a poeti più celebri come Leopardi.
E infatti c'è una stanza, una parete dedicata all'infinito.
E a Silvia, no? Sì, alle due. Però poi piano piano si sviluppa anche un rapporto personale con un grande poeta che è Permonian, con il quale creano delle composizioni insieme, cioè Permonian chiede a Giacomelli di realizzare delle immagini per le sue composizioni poetiche, quindi verranno pubblicati questi libri dove hanno la stessa importanza le immagini con le parole, e questo per Giacomelli è davvero un...
E lì toccano anche la questione della morte, che è una cosa...
Certo, no, poi in tutto il percorso di Giacomelli ci sono queste tematiche legate, basti pensare alla celebre serie sullo spizio.
Che è quello di Senigallia,
esattamente,
dove lavorava sua madre.
La madre, esatto, e per cui c'è un rapporto, un motivo personale, però poi c'è un ritrovare queste tematiche molto forti legate alla vita e alla morte, alla memoria, ma anche più formalmente. Lui va a ricercare dentro i volti di questi anziani i solchi dei paesaggi marchigiani che ritroviamo in tante sue fotografie. Quindi, diciamo...
Sì, quella drammaticità mi ha un po' ricordato la stessa drammaticità abbiamo visto nelle fotografie di Carla Cerati e di Berengo Gardin su Manicomi.
Certo, certo, cioè, c'è una tradizione.
Quel dolore lì lo vediamo qua,
sì,
vero?
Sì, sì, qui forse è ancora più drammatico, perché se si vede la
fine della vita.
Sì, sì, se si vede la serie sull'ospizio è davvero qualcosa che si rimane quasi traumatizzati. E questo però l'ha portato a indagare proprio queste tematiche e in certi momenti anche a sublimarle, a farle diventare delle immagini che sono anche davvero, parlano di altro. E quindi ecco, questi due percorsi ci fanno scoprire due versioni, diciamo così, del lavoro di Giacomelli, complementari ma molto differenti, perché davvero i due percorsi sono molto differenti, e però alla fine si ha questa visione di questo grande genio artista della nostra cultura contemporanea, al quale davvero per me rimane un caposaldo del nostro patrimonio culturale.
È una grande opportunità, perché almeno spesso si vedono degli scorci del suo lavoro, qui si vede un po' la completezza.
Esatto.
Con Roma, probabilmente, insomma, non tutto qui, bisogna andare anche a Roma.
Certo, assolutamente. Quindi tutto il lavoro, che come dicevo è partito da questo lavoro dell'archivio Giacomelli, in particolare di Catiuscia Biondi Giacomelli, con cui abbiamo co-curato le due mostre, credo che sia un risultato davvero importante per far riscoprire la grandezza di questo artista e rimetterlo in circolazione.
Sì, è vero, è una mostra completa, ampia, e effettivamente anche in passato è capitato di vedere degli scorci del lavoro di Giacomelli, ma qui abbiamo una visione ampia e, come dicevo, completa: i paesaggi, le sperimentazioni, i pretini, e poi questa sezione dedicata all'ospizio di Senigallia, dove lui, come ci diceva anche Bartolomeo Pietro Marchi, dove Giacomelli aveva un pezzo di cuore perché sua madre lavorava lì, e lui da giovane ha potuto aprire una tipografia, insomma la sua prima attività, grazie a una donazione che una signora anziana, ospite dell'ospizio, gli aveva lasciato. Quindi diciamo che aveva questo rapporto affettivo personale. Dicevo, una mostra che a me è piaciuta molto e fa venire voglia di andare a Roma, al Palazzo dell'Esposizione, a vedere l'altra mostra collaterale, il rapporto di Giacomelli con l'arte. La nostra Manuela Cinu, che di solito è qui con me in studio, oggi non c'è, però io ho voluto sentire, che, visto che anche lei ha visto la mostra, voglio sentire che cosa ne pensa.
Buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti. La mostra milanese a me è sembrata ben fatta, ben articolata, soprattutto nella divisione del suo lavoro e delle sue serie. Infatti troviamo quella che a me poi è piaciuta di più, ma anche per gusto personale, è Io non ho mani che accarezzino il volto, quella dei pretini. E soprattutto, stranamente, mi è piaciuta anche la sala immersiva. Solitamente io sono molto sospettosa, però
sì, hai ragione, anch'io.
In questo caso però le immagini e la voce di Giacomelli, che racconta con passione, veramente mi hanno trasportato, cioè mi hanno immerso nel suo mondo. Quindi questa parte l'ho trovata proprio una chicca. Se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, avrebbe meritato una sala più importante.
Questa dell'immersione.
In generale la mostra.
Ma in generale le foto, diciamo l'allestimento, come ti è sembrato?
Sì, a me l'allestimento è piaciuto, l'ho trovata ben fatta, ben illuminata, ben spiegata, quindi da quel punto di vista io non ho nulla da dire. L'ho trovata ben ragionata, anche perché non è facile, insomma, Mario Giacomelli lo conosciamo, anche cercare di proporre un racconto visivo diverso un pochino, ma allo stesso tempo che faccia conoscere l'artista, non è facile, però in questo caso mi sembra un progetto ben riuscito.
Non è facile, ma... anche perché lui ha fatto delle sperimentazioni lunghe con delle serie intere, per cui comunque insomma il curatore è uno dei più grandi curatori.
Sì, sì, quindi insomma è veramente un progetto estremamente valido, ma che veramente consiglio di vedere perché è molto toccante. E, insomma, veramente stavolta ho pochi peloni nuovi da trovare, però è stata bella, ben ragionata, anche emozionante in alcune serie, perché lui poi a un certo punto lo vediamo che con la fotografia cerca di trovare quel qualcosa, no? Quindi quello che noi vediamo non è legato alla realtà, però si vede che sta andando altrove, e secondo me questo passaggio in alcune serie l'ho trovato ben sottolineato, quindi molto poetica veramente, anche come il tema della mostra.
Va bene, allora... Grazie Emanuela, che ci ha dato la sua impressione. Allora, Mario Giacomelli, il fotografo e il poeta, qui a Palazzo Reale di Milano, si può visitare fino al 7 di settembre. Mentre Mario Giacomelli, il fotografo e l'artista, a Palazzo delle Esposizioni di Roma fino ai primi di agosto. Siete all'ascolto dei Girasoli, che adesso vi porta a Torino, sì, perché le Gallerie d'Italia, che sapete sono in piazza San Carlo al 156, fino ai primi di settembre ospita la mostra Olivo Barbieri, Spazi Altri, e ce ne parla Angela Madesani. Allora, Olivo Barbieri a Torino, a Gallerie d'Italia, Angela Madesani.
Ecco, Olivo Barbieri, una mostra che si titola Spazi Altri, è dedicata alle fotografie cinesi di Olivo Barbieri, 30 anni di lavori, perché in Cina Olivo è stato molte volte, 89-2019, cioè dall'anno della caduta del muro al 2019, quando quando Olivo ci va per l'ultima volta, poco prima del Covid, poi tutti conosciamo la storia. Lui ha fotografato la Cina dalle prime foto, con una sua, cioè molto più appunti di lavoro, di viaggio, molto di racconto, di narrazione, e poi man mano queste fotografie subiscono proprio il mutamento della ricerca che noi vediamo nel mondo di Barbieri, cioè attraverso la Cina possiamo ricostruire un suo passaggio. Chiaramente è una mostra interessante perché, tra l'altro, Barbieri, che io, insomma, con cui parlo spesso, mi raccontava che questo progetto di mettere insieme tutti questi grandi lavori era nel suo cassetto, nel suo cuore da molti anni. Chiaro che lo spazio che Galleria d'Italia dedica è uno spazio piccolo, non è lo spazio delle grandi mostre, è lo spazio che aveva già dedicato a Iodice, a Lisetta Carmi, cioè è uno spazio interessante, bello, come tutti gli spazi di Galleria d'Italia, però certo, per vedere tutto quel lavoro sulla Cina ci sarebbero volute 3 gallerie d'Italia, quindi chiaramente abbiamo dei riassunti in qualche modo. Lo spazio è quello curato da Roberto Koch, e poi però la mostra è curata da Corrado Benigni, che ha lavorato e continua a lavorare con Olivo, con grande, insomma, è uno dei suoi curatori più assidui. È stato, dice Benigni, che sostiene che appunto è stato il primo della sua generazione a comprendere che il paesaggio è segnato da questa, cioè la società, il paesaggio racconta questa società ipermoderna in cui non cambiano solo i mezzi per leggere la società, ma cambiano le dimensioni dei fenomeni. Cioè, veramente in quel lavoro noi notiamo che le prime fotografie, cioè dove vediamo proprio dei paesaggi cinesi molto più tradizionali, poi ci troviamo di fronte a questo anche gigantismo più complesso da interpretare e più anche pieno, e sono le fotografie di Olivo dove noi vediamo proprio una serie di riferimenti non solo al paesaggio della Cina, ma a riferimenti sociali, riferimenti geopolitici. Cioè la Cina è l'ombelicolo della trasformazione epocale e globale del mondo, no? Cioè ci sono proprio, c'è la sovrapposizione di 2 culture, quella millenaria cinese complessa, che noi peraltro, io perlomeno non sono un'esperta di cultura cinese, ed è una cultura ricca tanto quanto la nostra, e poi c'è questa sovrapposizione con questa cultura dei modelli capitalistici all'americana, che chi va in Cina, a me è capitato, trova proprio contrapposto in questa cosa. E Olivo dice: la Cina è stata importante perché mi ha mostrato che le regole non esistono, mi ha messo davanti a dimensioni e numeri che da noi non sono considerati. E la sua è proprio una visione asettica in questo tipo di lavori, soprattutto nei lavori più recenti. È come se fosse partito proprio da appunti di viaggio, che sono i lavori dell'89-90, per passare a questa grande fotografia. E per lo spettatore una mostra di questo tipo è un viaggio in un paese complesso, che parte dalle immagini che ci raccontano la Cina del nostro immaginario visivo. Noi quando pensiamo alla Cina pensiamo alla pagoda, pensiamo anche a queste strade piene di insegne, di cose, cioè un paese pieno, no? Non è certo un paese minimalista. E ci fa passare a grande, gigantesco paese che è un comune europeo non è neppure in grado di immaginare. Cioè, tra l'altro, la Cina, almeno io quando sono stata a Pechino, non ho mai visto tante Porsche sulla strada, cioè proprio è un paese dove ci sono varie dimensioni, cioè una dimensione di grande ricchezza e una dimensione di estrema povertà. Quindi è un paese, secondo me, proprio Olivo Barbieri, che c'è stato molte volte, che ha guardato la Cina anche da una visione dall'alto talvolta, no? come ha fatto lui tutto in un periodo lungo della sua attività, e cioè lui ci porta proprio da una visione umana di quel paese immenso a una visione dall'alto in cui l'uomo diventa sempre più piccolo e irriconoscibile, pare di essere in una sorta in certi momenti di spiazzante videogioco. E poi ci sono le fotografie ultime in cui c'è proprio l'intervento dell'artista che diventa sempre più artista e sempre meno fotografo, e lì Olivo ci racconta proprio la sua visione, no? È in grado 30 anni dopo. Certo, ci sarebbe piaciuto vederne ancora di più.
Olivo Barbieri, Spazi Altri, alle Gallerie d'Italia di Torino, in Piazza San Carlo, fino ai primi di settembre. E adesso ci spostiamo a Bergamo, sì, perché Bergamo e l'Accademia Carrara rendono omaggio, celebrano Lorenzo Lotto, che ha trascorso a Bergamo un bel periodo, anche abbastanza lungo.
Dentro Lorenzo Lotto è un percorso in tre tappe all'interno del museo. C'è la Pala di San Bernardino, la mostra fotografica e ovviamente la collezione permanente. È un itinerario che dall'Accademia Carrara si dirama in città, nelle chiese che ospitano i capolavori del Lotto e nel territorio, proprio per riscoprire gli anni in cui Lorenzo Lotto lavorò a Bergamo, e fu tra il 1513 e il 1525. L'Accademia Carrara celebra dunque l'artista ospitando eccezionalmente la Pala di San Bernardino, che è un vero capolavoro proveniente dall'omonima chiesa di San Bernardino, situata a 500 metri dal museo e che attualmente è chiusa per restauri. Poi in contemporanea c'è questa mostra fotografica di Axel Hutter, fotografo tedesco, che ha fotografato le opere del Lotto presenti a Bergamo e sul territorio, e devo dire che l'allestimento è molto suggestivo. Abbiamo intervistato Maria Luisa Pacelli, che è da qualche mese la direttrice all'Accademia Carrara.
La Carrara la conosciamo, siamo venuti a vedere questi gioielli e queste meraviglie tante volte. Però adesso c'è questa Lotto Day, no? Questo sì. Affondo sul Lotto, che non è una novità, perché un po' di anni fa qui a Bergamo c'è stata un'altra iniziativa dedicata a Lotto, alle chiese, al suo intervento qui a Bergamo, alle meraviglie. Tarsie. Questa volta però c'è stato un trasferimento importante.
Sì, c'è stato un trasferimento importante, che è quello di uno dei capolavori di Lotto, ovvero la Pala di San Bernardino, così chiamata perché proviene dalla chiesa di San Bernardino in Pegnolo, per cui Lotto l'ha effettivamente concepita. È una pala del 1521 che esprime al massimo grado tutta la felicità della stagione bergamasca di Lotto, che arriva qui nel 1513 e se ne va nel 1525. Sappiamo che Lotto tradizionalmente viene raccontato come un artista tormentato, ma quello che ci racconta questa pala è che invece in Bergamo era un artista felice, perché non solo per la quantità di invenzioni che mette in campo in questa pala e in altre opere del periodo, ma anche per questo naturalismo così vivace, questo naturalismo che non può che venire da una perfetta, come dire, proprietà dei mezzi, ma allo stesso tempo un'ispirazione molto molto forte. È una pala che è ambientata, una sacra rappresentazione ambientata all'aperto, che ha questo dettaglio veramente straordinario. C'è una Madonna in trono che invece di essere inquadrata in un'architettura è inquadrata da un drappo verde, sostenuto da quattro angeli acrobati.
E questa è una novità grandissima.
Questa è una grandissima novità, naturalmente gli studiosi si sono scervellati per capire da dove potesse venire, ci sono tanti indizi che portano verso Firenze, ovvero un'invenzione di Fra Bartolomeo nella Palapitti, o invece a soluzioni locali come quella del Cariani nella Pala di San Gottardo, che è esposta a Brera. Ma la cosa straordinaria di Lotto è poi come lui stesso reinterpreta queste suggestioni. Questo drappo dà la sensazione della provvisorietà e che quindi noi stiamo vedendo un qualcosa che sta accadendo in quel momento e che tra poco non ci sarà più. Quest'attimo è come congelato in questa pala di Lotto e c'è una straordinaria comunicazione circolare tra i personaggi della pala, in primis San Bernardino, che è il dedicatario ovviamente, e la Vergine, ma poi anche San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, e soprattutto un'altra invenzione straordinaria, un angelo scribano ai piedi della Vergine che guarda direttamente verso di noi.
Ci coinvolge, guarda, in qualche
ci
modo.
Coinvolge.
Senta, questa pala meravigliosa, abbiamo detto, era nella chiesa, che adesso è chiusa per lavori di restauro.
Sì.
Eccetera, no? E rimane qui alla Carrara fino a fine agosto, se ho capito bene.
Sì, rimane fino a fine agosto, quando andrà poi in Città Alta, al museo, nella nuova sede del Museo Diocesano, e lì rimarrà fino alla fine dei lavori nella chiesa.
Allora, questa poi sarà l'occasione per un tour nelle chiese a vedere altre opere, come le tarsie meravigliose nella Basilica sua Città Alta. Però qui c'è anche una mostra fotografica importante, direttrice.
Sì, perché lei giustamente ricordava che non è la prima volta che la Carrara promuove degli itinerari lotteschi, come del resto è naturale con tutti i capolavori di Lotto che conserva in collezione, no? Si continua a studiare e a valorizzare un artista molto importante per il museo e per il territorio. La novità questa volta è questo andata e ritorno, dico io, no? dal museo alla città, e lo abbiamo fatto anche attraverso un progetto artistico affidato a un grande fotografo che è Axel Hütte, un esponente della scuola di Düsseldorf come altri suoi colleghi tipo Candida Hofer, Thomas Struth, che ha ripreso tutte le opere presenti nelle chiese cittadine fino a quella straordinaria esperienza artistica che è fuori Bergamo, a Trescore Balneario, dove c'è l'oratorio Suardi. E chiaramente è molto...
Dove era intervenuto Lotto in un modo un po' insolito, vero?
Sì, era intervenuto in un modo un po' insolito, oggi dicevo scherzando, con un'opera site specific, perché... in questo oratorio di campagna lui adotta uno stile rustico, proprio perché è un artista che è in grado di variare moltissimo il suo modo di dipingere, il suo linguaggio, e lì c'è questo Cristo vite dalle cui dita si dipartono dei tralci che finiscono con dei medaglioni all'interno dei quali sono rappresentati dei santi, dei profeti, le sibille. Quindi, insomma, Axel Hütte si è trovato al cospetto di tutte queste opere di Lotto, e nell'intervista che abbiamo fatto assieme, ma anche nei tanti colloqui ovviamente che abbiamo avuto mentre lui lavorava, mi diceva che per lui Lotto è un enigma. È stato un enigma, cioè capire questo personaggio così sfaccettato, no? E anche per la versatilità appunto del linguaggio. E all'oratorio Suardi e poi davanti alle magnifiche tarsie del coro, lui mi ha detto: questo è proprio l'enigma nell'enigma, perché Lotto realizza questi disegni con le coperte delle tarsie, con delle immagini del tutto surreali che ancora oggi ci interroghiamo sul significato, e quindi questo per un fotografo è stato naturalmente molto stimolante, come anche la sfida di riprendere queste opere all'interno delle chiese, di restituire l'atmosfera di questi siti.
L'ha fatto con grande talento, e poi c'è questo allestimento scenografico, no, che avete pensato, questi spazi bui con le fotografie illuminate, sono come dei punti luce, no? Forti.
E il fotografo è entrato molto sull'allestimento, cioè per lui era importante che continuasse a veicolare un po' anche uno stato d'animo che lui aveva provato in questi siti. Quindi la mostra inizia con una luce molto bassa, con questa grandissima stampa di Trescore, e poi pian piano da una sala all'altra la luce diventa più chiara fino ad arrivare all'ultima, dove invece c'è un colore più chiaro alle pareti, e quindi una sorta di percorso ha immaginato il fotografo assieme a noi, naturalmente.
Dentro Lorenzo Lotto, la pala di San Bernardino, la fotografia di Axel Hütte e i sette capolavori, opere bellissime che fanno parte della collezione permanente della Carrara, opere di Lotto. Fino a quando? Fino a fine agosto. La grande pittura italiana, 25 opere notevoli recuperate dallo Stato italiano, opere confiscate. Si potranno ammirare a Villa Borromeo d'Adda di Arcore fino a settembre. Adesso noi siamo quasi in chiusura. Vi do un assaggio di questo servizio che poi sentirete lunedì a Cult, la fascia culturale in onda dalle 11.30 alle 12.30.
Romeo Dadda, un palazzo settecentesco ad Arcore, ospiterà la mostra di opere confiscate e consegnate alla Pinacoteca di Brera fino a fine settembre, con una pausa in agosto. Al termine della rassegna poi questi dipinti saranno assegnati ai musei ai quali sono stati destinati. Sono opere importanti, è una confisca messa in atto dalla Corte d'Appello di Milano, coadiuvata dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano, ed è una confisca importante. Questa mostra, come dicevo, è stata allestita a Villa Borromeo d'Adda di Arcore e la curatela è stata affidata alla storica dell'arte Marina Gargiulo. Marina, sono veramente 25 capolavori del Novecento?
Sono in gran parte opere molto interessanti, qualcuno molto di qualità, alcuni non tantissimo, ma insomma sicuramente opere meritevoli di essere recuperate da una confisca piuttosto consistente di 52 opere contemporanee fra la seconda metà del Novecento e i primi 10-15 anni degli anni 2000.
Ecco Marina, noi sappiamo che tu sei responsabile delle collezioni del Novecento alla Pinacoteca di Brera, quindi come mai ad Arcore?
Allora, perché queste opere sono state confiscate in seguito ad un'azione condotta dalla Corte d'Appello di Milano con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Milano, che hanno sequestrato questo gruppo di opere e hanno chiesto chiaramente la valutazione e l'esame da parte della Soprintendenza di Milano, per cui è intervenuta la Soprintendenza di Milano che ha selezionato, ha valutato diciamo la qualità, non il valore economico, ma la qualità proprio museale delle opere, ne ha scelte 25 da destinarsi a musei italiani, tra cui Pinacoteca di Brera, Museo del Novecento, Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, Complesso della Pilotta di Parma, Galleria d'Arte Moderna di Torino, Ca' Pesaro di Venezia. Ecco, i musei coinvolti in questa iniziativa sono parecchi, non solo Brera, ma a Brera è stato chiesto di custodire queste opere e Brera ha dal 2024 un accordo di valorizzazione con il Comune di Arcore per iniziative di esposizioni, iniziative culturali nella Villa Borromeo d'Adda di Arcore, che è una splendida
villa, e da oggi si può vedere questa mostra intitolata La grande pittura italiana. Sentirete il servizio completo lunedì a Cult. Intanto vi ricordo che con Marina Gargiulo, che abbiamo appena sentito, la responsabile delle collezioni e curatrice, faremo la visita guidata a Palazzo Citterio. È già completa, però volevo ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che si sono prenotati di essere puntuali alle 17:15 del giorno 29 maggio. Ci troviamo a Palazzo Citterio e faremo una visita guidata appunto con Marina Gargiulo, che abbiamo appena sentito, che è responsabile delle collezioni del Novecento della Pinacoteca di Brera. Il nostro tempo è terminato, un caro saluto da Tiziana Ricci, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre verso le 13:20 dopo il notiziario, con i girasoli, e quindi buon weekend e buone mostre se andate a vederle.